610 è il podcast della Biblioteca Comunale Ottiero Ottieri di Chiusi. Noi siamo
Beatrice,
Chiara,
Matteo
e Valentina. Perché questo titolo?
In catalogazione il 610 è il campo dedicato al soggetto, all'argomento di cui tratta un libro.
Con questo podcast vogliamo quindi riempire uno spazio, un contenuto alla volta. Fausto Lottarini, cultore di storia locale e profondo conoscitore del nostro archivio storico comunale, per essere qui e per partecipare al nostro podcast. Allora Fausto, nel nostro archivio comunale ci sono dei catasti storici. Parleremo poi più approfonditamente di quello più recente. Ci puoi intanto riassumere gli altri?
Certamente, oltre quello appunto di cui parleremo più diffusamente oggi, ci sono due catasti antecedenti come età. Uno molto antico, anzi è il documento più antico che abbiamo a Chiusi, in tutti gli archivi chiusini, è la famosa lira antichissima, che secondo l'uso senese lira significa catasto, risale al XIV secolo. Di difficilissima lettura e purtroppo manca dei primi circa 50 fogli. Comunque è molto prezioso, ripeto, è il documento più antico che abbiamo a Chiusi. Poi abbiamo un catasto della fine del 500, 1596, che ho studiato, diciamo, attentamente in questi anni e che mi ha permesso di valutare, tra le altre cose, il passaggio tra una distribuzione tra una proprietà, diciamo, cinquecentesca, molto diffusa della terra, con piccoli proprietari, voglio dire, e un progressivo accentramento tra XVI e XVII secolo nelle mani della nobiltà e delle varie istituzioni ecclesiastiche. Quello che, diciamo, vediamo da questi due catasti, quello che, diciamo, balza subito agli occhi è la grande corrispondenza tra i nomi delle località citate con i nomi che oggi ancora noi usiamo per chiamarle.
Grazie mille. E alla fine arriviamo al catasto della fine del XVIII secolo, oggetto della nostra puntata, giusto?
Giustissimo. Il terzo catasto che custodisce il nostro archivio è il più recente, insomma, è un catasto degli anni Ottanta del secolo XVIII, quindi, per capirsi, 1780 e spiccioli. E questo catasto fu, diciamo, realizzato per volontà granducale e fu detto sperimentale. Perché? Perché era il primo catasto che si faceva con una certa tecnica. E fu redatto dall'agrimensore senese Bernardino Tozzetti dal 1782 al 1788. Fu chiamato sperimentale proprio perché per la prima volta in Toscana si riportavano in mappa, cioè in un disegno, le proprietà, elencandole per località e individuandole, come si fa oggi nei catasti moderni, con un numero di particella. Ogni particella con la sua estensione, con il nome del proprietario e con la indicazione delle colture praticate. Questo permetteva per la prima volta di valutare con precisione le ricchezze fondiarie di ognuno e di conseguenza applicare una tassazione più precisa, più puntuale. Infatti, fino ad allora, i catasti erano stati sempre descrittivi, che vuol dire ogni singolo proprietario denunciava i suoi beni, citando la contrada dove li possedeva, il nome dei confinanti, che era molto importante per individuarli, l'estensione del terreno e le coltivazioni praticate. È facile capire che, non esistendo un riscontro cartografico, era assai importante riportare esattamente i nomi dei luoghi. Inoltre si può anche capire che tutti tendevano a denunciare il meno possibile. Con un rescritto granducale del 9 marzo del 1781, Pietro Leopoldo ordinò alla comunità di Chiusi di approntare un nuovo estimo, così come era accaduto l'anno precedente per il comune di San Quirico d'Orcia, e concesse, come in quel caso, alla nostra comunità un prestito di 300 scudi. Le disposizioni date per il territorio di San Quirico si applicarono fedelmente anche al territorio di Chiusi, utilizzando la stessa strumentazione che da Firenze era giunta a Siena e da qui a San Quirico e poi a Chiusi.
Grazie. E quali tecniche furono usate per il rilevamento di questo catasto?
In questi anni di fine Settecento, partendo dalla Francia, diciamo tutte le novità alla fine del Settecento vengono dalla Francia, ovviamente capite bene perché, chi ha un po' di conoscenza di storia, e stavano veramente cambiando le tecniche del rilevamento cartografico. Però il nostro tecnico incaricato, Bernardino Tozzetti, si affidò ad una strumentazione ormai collaudata, ma non certo nuova. E infatti la strumentazione, diciamo così, voluta dalle autorità granducali, era costituita dalla famosa tavoletta pretoriana, che era stata usata per secoli, da una bussola comune che indica il nord, da una linda di ottone, che è lo strumento che serve a traguardare i vari punti sul terreno e che è strettamente connessa alla tavoletta, da due pertiche, si tratta di pali diritti, insomma di legno, di sei braccia fiorentini l'una, per misurare le distanze. Praticamente si traguardava un punto e poi si misurava la distanza tra lo strumento e quel punto. Era una cosa laboriosissima. Completava il corredo una misura campione del braccio fiorentino, perché in questi anni tutte le misure si erano dovute uniformare a quelle fiorentine. Il braccio fiorentino era circa 58 centimetri. E una scala ticonica per riportare nella carta, con la proporzione che si voleva, le misure prese nel terreno.
E quali erano le disposizioni che si dovevano rispettare per il rilevamento del territorio? E ci puoi ripetere anche in che anni vennero fatti questi rilevamenti?
Sì, giusto. Le disposizioni che, diciamo, furono date sia per San Quirico che per Chiusi, consistevano nel fatto che si dovesse dividere il territorio per parrocchie o popoli, come si diceva allora. A Chiusi questi popoli erano quello di San Secondiano, che era la cattedrale, quello di Santa Maria le Montallese e quello di San Pietro a Macciano. Per ogni cura o popolo si usarono tanti fogli o matrici a secondo naturalmente della sua estensione. Naturalmente quello di San Secondiano fu quello che, diciamo, richiedette più matrici. Ogni matrice doveva avere ai bordi come limite strade o corsi d'acqua, cercando di non spezzare le proprietà, cioè se c'era una strada non doveva essere spezzata dall'altra matrice, tra due matrici, ma si doveva possibilmente, questo per lo studio, la comprensione e il lavoro successivo, dovevano essere comprese tutte nella medesima matrice. Per ogni particella della matrice, in appositi registri, allora chiamati diari di campagna, che erano allegati a queste carte, si doveva annotare il nome del proprietario, dei suoi avi, la superficie in istiora, che era l'unità di misura dei terreni a Firenze, che poi fu estesa a tutta la Toscana, e infine la natura dei terreni ai fini delle colture. Quindi fu un rilevamento molto puntuale e preciso. I rilievi, si voleva sapere gli anni, i rilievi iniziarono nell'autunno del 1782. Le prime tavole furono consegnate al comune nel novembre del 1783. Queste riguardavano il territorio di Macciano e Montallese. Quindi il nostro Bernardino Tozzetti cominciò da Macciano e Montallese. Le tavole della cura di San Secondiano furono completate molto dopo, nel 1785. Per ultime furono consegnate quelle dei terreni intorno al lago, addirittura nel 1788. E è evidente che la fretta non c'era, ma soprattutto mancavano i soldi per andare avanti in questo lavoro. I 300 scudi prestati dal Granduca non bastarono assolutamente. Poi si era manifestata sin da subito, soprattutto tra i maggiori possidenti, una fiera avversione alla realizzazione di questo catasto, che avrebbe finalmente svelato la consistenza dei loro patrimoni.
E oggi quindi uno studioso che volesse venire a fare una ricerca nel nostro archivio, cosa trova di preciso nel nostro archivio? Qual è la consistenza di questo catasto?
Allora, rispondo a questa domanda dicendo però facendo una premessa. Cioè questa, che effettivamente il valore di questo catasto oggi è soprattutto rivolto allo studioso, non tanto quanto strumento, perché come strumento vedremo che come strumento di fiscale non ebbe successo. Perché è importante per lo studioso? Perché i tecnici che collaborarono con il Tozzetti si avvalsero nei vari luoghi delle conoscenze degli anziani capifamiglia che erano responsabili, diciamo, di alcune tenute anche di possidenti e in genere mezzadri anziani, che fornirono tutte le informazioni necessarie sulla natura dei terreni, ma soprattutto dettero i nomi esatti delle località, dei fossi, delle strade, di tutta quella toponomastica che si era conservata intatta nei secoli fino a questo momento. E questo fatto lo possiamo affermare con certezza sulla scorta di tantissimi documenti che abbiamo consultato nell'archivio storico dei secoli precedenti al Settecento, dove ritroviamo gli stessi nomi dei luoghi. E diciamo, qui c'è da fare una piccola parentesi. Siccome ci sono in questo catasto, sono indicate le particelle, qualcuno potrebbe dire: ma che bisogno c'era di citare i luoghi? E infatti questa è l'ultima occasione in cui si citano esattamente i nomi dei luoghi, perché evidentemente gli operatori sentivano ancora la necessità antica di fornire i nomi esatti dei luoghi. Successivamente non sarà così nei catasti successivi. E ribadiamo, questa corrispondenza dei nomi è veramente è stupefacente. Ora arriviamo all'altra parte della domanda, quella in cosa trova lo studioso venendo a Chiusi. Trova 38 tavole, o matrici, come le vogliamo chiamare. 26 si riferiscono al territorio di San Secondiano, cioè al territorio intorno alla città. 8 si riferiscono alla cura di San Pietro, tutta la parte, diciamo, di Macciano, e 4 alla cura delle Montallese. E le tavole che si riferiscono ai terreni intorno al lago non si sono conservate. E pensiamo che questo sia accaduto perché furono utilizzati all'inizio dell'Ottocento per riconfinare quei terreni, per fare le confinazioni tra i proprietari dei terreni intorno al lago e la comunità, in seguito alle bonifiche fatte con il torrente Parce e Gragnano, che praticamente avevano guadagnato molti terreni all'agricoltura che i proprietari volevano propri, mentre erano proprietà del comune, evidentemente non erano di loro. Quindi soprattutto diciamo che non è importante questo catasto, non fu importante per un'imposizione fiscale perché solo in parte rispose a questo compito, ma è importante oggi invece averlo perché ci restituisce un mondo sostanzialmente.
Grazie mille, molto, molto interessante. Prima di salutarci, Fausto, hai altre considerazioni da farci?
Posso dire questo, ho detto prima che il catasto di Bernardino Tozzetti, anche perché fu molto avversato, non ebbe una funzione, diciamo, di fiscalità, ma diciamo è importante oggi per quello che ci consegna. Per arrivare invece a uno strumento valido di estimo, bisogna arrivare al catasto leopoldino di terraferma, che fu varato nel 1826 e andò in vigore nel nostro territorio negli anni 30 dell'Ottocento. Ma questo poté accadere perché intanto in Europa era accaduto, dalla rivoluzione francese alla conquista napoleonica fino alla restaurazione, diciamo che era cambiato il mondo e quindi anche la società toscana era cambiata tantissimo. Insomma, per chiudere, diciamo, vi dico che il catasto sperimentale di cui abbiamo parlato ha il pregio veramente di aver fotografato un territorio prima della grande rivoluzione borghese dell'inizio Ottocento, che quella rivoluzione borghese che anche a Chiusi porterà sulla scena nuovi proprietari, i quali, approfittando dell'alienazione dei beni voluti anche dalle riforme napoleoniche, l'alienazione dei patrimoni ecclesiastici e delle bonifiche che intanto si stavano svolgendo in Valdichiana, i nuovi proprietari, dicevo, i nuovi borghesi, misero veramente, poterono non solo incrementare le loro proprietà, ma promuovere una grande rinascita del territorio chiusino.
Grazie davvero per questo intervento e noi ti invitiamo per una prossima puntata su un altro argomento dell'archivio storico. Grazie davvero Fausto.
Grazie a voi.
Alla prossima puntata.
Seicentodieci è il podcast della Biblioteca Comunale Ottiero Ottieri di Chiusi. Ideazione e post-produzione a cura delle bibliotecarie. La sigla è di Cesare Aprile.